Rock your mouth. Out. Buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e con noi come tutti i lunedì c'è il regia, il nostro Massimo, e in redazione il nostro Gianmarco, che ci ha aiutato a scrivere anche questa fantastica puntata. Ma Cinzia, sai di cosa parliamo oggi?
No, ma sono emozionata perché sono tante troppe settimane che non andiamo in onda, tra la pausa delle lauree, la pausa di Pasqua. Giorgia, di cosa parliamo stasera?
Ma questa settimana torniamo con uno dei miei temi preferiti, non ho paura di dirlo, perché mescola due argomenti che sono fondamentali per la cultura, ossia il cinema e la musica rock. Infatti parliamo di New Hollywood, di musica rock appunto nella New Hollywood, con gli artisti e i registi cardine di questo periodo. Stiamo parlando circa degli anni 70-60, ma non lo facciamo da sole, vero Cinzia?
Assolutamente no, noi ci siamo avvalse per questa puntata speciale di un ospite altrettanto speciale, ovvero docente di storia del cinema moderno e contemporaneo nel corso di storia e cultura del cinema nella laurea triennale di comunicazione, media e pubblicità, ma anche insegnante di lab streaming per il corso web tv nella laurea magistrale televisione, cinema e nuovi media. Abbiamo questa sera qui con noi il professor Caccia.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera professore, come sta?
Bene, bene, grazie, tutto bene, grazie della lunghissima presentazione con
Bastava dire che lei fa uno dei corsi più belli dell'Università Yulm perché insegna cinema, quindi...
Ha ragione. E avremo modo infatti questa sera di vedere il professore direttamente all'opera, perché ascolteremo direttamente dalle sue parole la descrizione di alcuni dei film che abbiamo scelto e il loro rapporto con la musica. Per cui cominciamo subito con la prima canzone, questa sera Gonna Rock Your Mouth. Cominciamo con la musica. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. To help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Kids, cuckoo, ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Debate. Like
Tutti Mrs. Robinson 1968, Simon & Garfunkel dall'album The Graduate. Qui a Gonna Rock Your Mouth siamo con il professor Riccardo Caccia per parlare di cinema e New Hollywood. E appunto questa canzone del film Il Laureato, The Graduate, proprio come l'album omonimo di Simon & Garfunkel, non era stata scritta per il film, bensì era in realtà una canzone che gli artisti avevano scritto indipendentemente. Simon aveva poi accettato l'offerta del regista Mike Nichols per nostra fortuna e aveva poi scritto questa colonna sonora iconica per uno dei film più belli della New Hollywood. Ma io direi, bando alle ciance, professore, ci parli un pochino della colonna sonora e di questo film che ha fatto sognare tantissimi con la scena finale, probabilmente.
Certo, che dire, un film epocale per certi versi, perché mette assieme, sì, appunto, l'inizio della New Hollywood con questo accompagnamento musicale delle canzoni di Simon & Garfunkel straordinarie, uno dei primi film in cui appunto l'associazione tra musica rock, diciamo pop rock perlomeno, e il cinema diventa qualcosa di importante, un film che si rivolge ai giovani, cosa non così comune, pensate, in quegli anni, siamo nel 1967, per un film straordinario per tanti versi, perché già in quell'epoca racconta un po' il disagio e lo spaesamento, insomma, di un personaggio giovane appena laureato, appunto, stiamo parlando dalla radio dell'università e quindi sappiamo bene di cosa si tratta, che perde in qualche modo il senso della propria vita e lo ritrova forse nel finale, con questo finale molto bello e molto ricordato. Sono famoso per spoilerare i finali, per cui
non avete visto il film. Beh, dai, Il Laureato è un film del 1967, quindi non ci sentiremo troppo in colpa, è un classico.
È decaduto lo spoiler.
Penso anch'io con questo finale, appunto, in cui questo giovane Dustin Hoffman, straordinario nella sua interpretazione, va a riprendersi, diciamo, la sua innamorata che si sta per sposare con qualcun altro in chiesa. Scappano, fuggono, salgono su un Greyhound, questi autobus che in qualche modo fanno parte anche dell'immaginario, e col sorriso sulle labbra salgono senza sapere quale sia la meta, e un po' per volta però questo sorriso si spegne e diventa un interrogativo di cosa sarà della loro vita. E il bello è che il film finisce lì, non sappiamo nulla di quello che succederà dopo. Un film straordinario per questo finale, non soltanto, ma anche appunto per l'associazione della musica. Un film che in qualche modo inventa il videoclip, ci sono intere sequenze che sono asservite al brano musicale.
Infatti sì, non c'è soltanto nel film Mrs. Robinson, ma anche ricordiamo Scarabeo Fair, altre canzoni meravigliose di Simon & Garfunkel che sono diventati pezzi storici della musica.
Certo, per esempio la sequenza in cui c'è Sound of Silence come sottofondo, esatto, diciamo, è una sequenza costruita sulla canzone, nel senso che non succede niente narrativamente, è una sequenza che emotiva basata sulla canzone. Questo è sicuramente un elemento di innovazione e che fa, tra le altre tante altre cose di questo film, un elemento di innovazione, qualcosa di davvero straordinario in quell'epoca.
Ma professore, lei avrebbe mai detto che in realtà Mrs. Robinson si doveva chiamare Mrs. Roosevelt? Infatti Simon & Garfunkel l'avevano pensata per una canzone appunto sulla signora Roosevelt e Joe DiMaggio, una canzone sui tempi passati, e proprio Mike Nichols, fresco del successo con il suo precedente film Chi ha paura di Virginia Woolf, ha proposto questo nome Mrs. Robinson, e potremmo dire ha fatto poi la storia anche del brano.
Beh, certo. Assolutamente sì, sicuramente adesso a posteriori è facile dire Mrs. Robinson, è sicuramente qualcosa di molto più cattivante di Mrs. Roosevelt, che avrebbe richiamato, esatto, appunto immagini storiche eccetera, così, che invece è un nome, è quasi un po' come Rossi italiano, diciamo, un nome comune, e sappiamo l'importanza che comunque Mrs. Robinson ha anche all'interno della vicenda, perché è la madre della fidanzata, diciamo, del protagonista, col quale però ovviamente, quindi donna molto più anziana di lui, con la quale il protagonista ha un rapporto molto particolare, voglio dire, per cui sicuramente anche questo invita a rendere questa canzone qualcosa di straordinario, anche nella scelta del titolo, perché veramente intitolare una canzone Mrs. Robinson è un po' come intitolarla Signor Mario Rossi, appunto, invece è stata una scelta geniale.
E questa scelta ci accompagna nella storia della New Hollywood anche per il prossimo film e la prossima canzone che state ascoltando, Born to be Wild.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Musicale statunitense Steppenwolf, pubblicato nel 1968 come terzo estratto dal loro primo album in studio. La canzone viene scritta da Dennis Edmonton, il quale ha scritto che ha inventato la canzone dopo aver visto, anzi, sai cosa, Giorgia e professore deve sapere che io ogni tanto mi piace fare delle citazioni, cioè io proprio prendo e cito.
No.
E anche questa è una citazione che io devo fare. Ovvero lo scrittore ha detto: un giorno stavo camminando per Hollywood Boulevard e ho visto un poster in una finestra che diceva Born to Ride, con l'immagine di una motocicletta che eruttava dalla terra come un vulcano, con tutto questo fuoco intorno. In quel periodo avevo appena acquistato la mia prima macchina, una piccola Ford Falcon di seconda mano. Così il testo è venuto fuori tutto insieme. E quale citazione, comunque quale scelta delle parole
immagine
più appropriate,
psichedelica forse anche per accompagnare il film da cui è tratta questa canzone, interpretato e diretto da Dennis Hopper, Easy Rider, Libertà e Paura. Io il sottotitolo in italiano non l'ho mai sentito, film cardine anche questo del 1969. Prof, ci dica qualcosa di più di questo film che vede Jack Nicholson, Peter Fonda in delle immagini davvero iconiche.
Allora, altro film straordinario, così come Il Laureato era un film che apriva un orizzonte nuovo nel cinema americano, ma era comunque un film di produzione, se non di una major, comunque una produzione importante. Qui ci troviamo di fronte a un film completamente autoprodotto, o meglio, prodotto da una piccolissima casa di produzione, costato una cifra irrisoria e che ha incassato invece uno sproposito. Perché? Perché qua c'è tutta l'America e c'è l'odio e l'amore per l'America da parte di Dennis Hopper, di Peter Fonda, che hanno scritto assieme la sceneggiatura del film, perché è un film on the road, quindi nulla di nuovo, il cinema americano e la cultura americana si basa sul viaggio. Già i nativi americani ritenevano di essere arrivati nel continente americano a dorso delle tartarughe, quindi il viaggio è qualcosa di veramente presente. Ma in Easy Rider c'è un viaggio in motocicletta, per cui laddove l'on the road in auto permette dialogo, eccetera, qua il dialogo non c'è. E quindi cosa ha pensato Dennis Hopper? Quando andiamo in motocicletta io e Peter, mettiamo in sottofondo la musica, mettiamo in sottofondo la musica rock. E quando io sento Born to be Wild, vedo le scene di Easy Rider, vedo loro due che vanno in motocicletta. Non perché mi sia fatto di LSD come fanno i due protagonisti alla fine, verso la fine del film quando arrivano gli audience, ma perché la mia visione, la mia sensazione di questa canzone è intimamente legata appunto a questo film. E credo che lo sia per tanti, per certi versi. Film straordinario perché, come ho detto prima, è un film completamente indipendente che però ha colpito e ha segnato l'immaginario non solo americano in maniera straordinaria. E questo aspetto appunto dell'odio, amore per l'America è presente in tutto il film. I due protagonisti che si muovono in moto sono due hippie che stanno anche smerciando un piccolo quantitativo di droga, ma quello che loro sentono è di non appartenere a un'America che in qualche modo vuole escluderli, pur essendo loro pacifisti, tranquilli e così via. E questa America infatti non li accetterà. Eppure loro l'America la amano, tant'è vero che il soprannome del personaggio interpretato da Peter Fonda è Capitan America, che sul casco ha disegnato la bandiera Stelle e Strisce. Quindi film che rimane fondamentale ancora oggi, per tanti versi.
E infatti è considerato da molti critici il simbolo proprio della New Hollywood e addirittura ha vinto il premio per la miglior opera prima del 22esimo Festival di Cannes e ha guadagnato 2 nomination all'Oscar, quindi un risultato, come dicevamo prima, per un film indipendente davvero davvero ragguardevole. E Jack Nicholson come miglior attore non protagonista in realtà non penso nemmeno appaia per tantissimi minuti almeno, però il suo personaggio rimane comunque nella memoria quasi come quelle di Peter Fonda e Dennis Hopper. E con questo film siamo lanciatissimi nella New Hollywood e direi che possiamo passare a una canzone che abbiamo fatto sentire tante volte a Gonna Rock Your Mouth, ma che con il professor Caccia assumerà un nuovo senso.
1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Dal all'epoca della New Hollywood qui a Gonna Rock Your Mouth con il professor Riccardo Caccia, ma Billie Eilish and the Comets, che hanno scritto questa canzone nel 1954, proprio il 12 aprile, quindi proprio oggi, appunto Rock Around the Clock, c'entra in qualche modo con la New Hollywood. Cinzia, spiegaci perché.
Ma sì, infatti, perché se il rock and roll è stata una rivoluzione sociale e culturale, allora diciamo che Rock Around the Clock è stata un po' una dichiarazione di indipendenza. In particolare stiamo andando proprio Rock Around the Clock. E se Billie Eilish non è esattamente il Thomas Jefferson della rivoluzione, per così dire, potrebbe essere giusto chiamarlo un po' il suo John Hancock. Infatti Billie Eilish ha messo le sue enorme firma sulla storia del rock and roll durante gli ultimi 40 minuti di una sessione di registrazioni di 3 ore a New York. Una sessione impostata non per la registrazione della canzone in sé, ma di una canzone intitolata 13 Women and Only One Man in Town, che tra l'altro noi abbiamo passato spesse volte i Queen. Anche Billie Eilish sta avendo il suo spazio con Rock Your Mouth per le canzoni diverse di cui ci facciamo portatrici ogni volta. Ma perché scegliere questa canzone? Perché viene utilizzata in American Graffiti, film del 73 diretto da George Lucas. Professore,
quello di Star Wars, tra parentesi.
Quello di Star Wars, uno dei grandi temi del cinema. Indiana Jones è di Spielberg, ma Lucas comunque ci rientra, voglio dire. Perché,
rientra in qualche modo nell'ideazione.
Esatto, infatti. Uh-huh. Allora, altro film straordinario, altra colonna sonora veramente geniale che recupera il rock and roll degli anni 50, non solo Billie Eilish and the Comets, ma Buddy Holly, i Beach Boys, che sono successivi e così via. Per un film realizzato da un regista geniale che è George Lucas, che con American Graffiti ha il suo primo grande successo di pubblico e si costruisce un'identità di genio del cinema. Io ho un'ammirazione spropositata non tanto per Lucas come regista, che pure è assolutamente interessante, ma come genio del marketing, perché lui ha capito tutto del cinema di oggi, del cinema degli anni 2000, lo ha capito negli anni 70 e questo fa di lui veramente un grande genio. Perché, vabbè, non sto qua a raccontare la storia perché la racconto sempre a lezione, però lui è diventato ricco grazie al fatto che si è tenuto i diritti di sfruttamento di marketing e commerciali del marchio Guerre Stellari, quando la sua casa di produzione non voleva saperne di queste cose perché non gli interessava. E lui ha sempre detto: io sono diventato ricco grazie a questa cosa, non grazie ai miei film. Quindi questo non è soltanto un colpo di fortuna, è qualcuno che ha saputo vedere come andava il cinema. Ma a questo proposito il film è un film nostalgico, un film in qualche modo anche che sfoggia una certa allegria, ma ha una malinconia, una tristezza di fondo molto forte, che ha però una colonna sonora straordinaria. E poi soprattutto c'è il binomio Lucas-Coppola, qua manca Spielberg, che è un binomio che nasce appunto dai primissimi anni, i due si conoscono giovanissimi e proseguono assieme, ed è una cosa anche questa molto bella. In radio non si può fare, ma la radio è bella anche per questo. Immaginatevi, c'è una foto bellissima, la trovate sul web tranquillamente, in cui Lucas e Coppola a un certo punto decidono assieme a Spielberg di produrre un film del regista giapponese Akira Kurosawa, che fa fatica a trovare finanziamenti per il suo film in Giappone, il film che si chiama Kagemusha. Loro cosa fanno? Mettono dei soldi anche personali perché Kurosawa faccia questo film. E c'è questa foto bellissima con Kurosawa che è alla macchina da presa, quindi con l'occhio dentro il mirino, e loro due che lo guardano ammirati. Ecco, questa foto secondo me racchiude e riassume la New Hollywood. Una grande voglia di fare cinema, ma anche una grande voglia di far fare cinema a chi non riesce più a fare cinema. L'amore per il cinema dei registi della New Hollywood non è solo l'amore per il loro cinema, è l'amore anche per il cinema altrui, che viene fuori anche appunto in tanti film, compreso appunto American Graffiti. Lucas ha la straordinaria intuizione di capire che unire insomma la nostalgia degli anni 60, fine anni 50, eccetera così, con un'America che si sta trasformando in quegli anni, che sta iniziando ad andare in Vietnam, perché poi alla fine insomma i personaggi in qualche modo saranno destinati a quello. È un film marcatamente, come dicevo prima, nostalgico, ma con delle grandissime intuizioni. E l'intuizione è forse una delle chiavi di volta del cinema di Lucas, per cui ho un'ammirazione veramente spropositata per lui.
Siamo assolutamente in due, ma come si fa a non ammirare colui che ha creato Darth Vader? Ma a proposito di nostalgia, noi restiamo sui fantasmi con la prossima colonna sonora con cui i fantasmi hanno qualcosa a che fare. Radio You.
remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts, and it did. Dies to our shock and surprise in a plane crash or a flashy sports car. He becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you.
Goodbye Eddie, goodbye, qui a Gonna Rock Your Mouth questa sera in una puntata speciale tra rock e cinema della New Hollywood insieme al professor Riccardo Caccia. Goodbye Eddie, goodbye, canzone che viene direttamente dal film Phantom of the Paradise, quindi il fantasma del palcoscenico, uscito nelle sale nel 1974, scritto e diretto da Brian De Palma. La canzone, tra l'altro notavamo, ha delle assonanze, dei suoni simili a Crocodile Rock di Elton John. che è stata composta nel 72 ed è stata pubblicata poi nell'album dell'anno successivo, ovvero nel 73. Ma detto ciò, torniamo sul film. Uno dei miei film preferiti, tornando al corso di storia del cinema appunto che abbiamo seguito io e Giorgia con il professore un paio d'anni fa, uno dei miei film preferiti proprio anche perché è costruito in tutto intorno a queste canzoni. Professore, cosa ha da dirci?
Allora, sarebbe tanto da dire, anche qui un altro regista straordinario, un altro regista un po' a sé stante nell'ambito della New Hollywood, perché è un regista da subito molto citazionista, uno che già dai primi film si dichiara un ammiratore sconsiderato del regista francese Godard e vuole essere il Godard americano, e questa idea del citazionismo la porta avanti sempre nel suo cinema, però mai semplicemente come omaggio, come riutilizzo di qualcosa di scontato, ma reinventando. Questo film, per esempio, è straordinario, è un musical che mette in scena una vicenda che mescola il fantasma dell'opera, il ritratto di Dorian Gray, che utilizza delle canzoni come questa che abbiamo sentito, che si rifà chiaramente, pur essendo un film dei primi anni 70, si rifà comunque a un rock precedente della fine degli anni 50, perlomeno questi coretti che ricordano un po' anche i Beach Boys degli anni 60 e così via, o la canzone appunto che avete ricordato voi di Elton John. Un'altra colonna sonora straordinaria composta da Paul Williams, che tra l'altro è anche interprete del film nel ruolo del maligno discografico dal nome in qualche modo, come posso dire, etereo, perché si chiama Swan ma in realtà è un diavolo fondamentalmente. Con delle canzoni straordinarie, oltre a quella che abbiamo sentito ce n'è una che è una delle mie preferite, All Souls, cantata da Jessica Harper, che è la protagonista femminile, che poi sarà la protagonista successivamente di Suspiria di Dario Argento. Un musical delirante, come delirante è tanto cinema di De Palma, ma un delirio sempre molto controllato. Una storia eccessiva, una storia di sopraffazioni, una storia di amore oltre la morte e così via, girata con dei colori e con una scenografia abbastanza folle per l'epoca, che a mio avviso è di questa pellicola un cult assoluto. E non è un caso che appunto voi l'abbiate apprezzato, pur essendo un film oramai di oltre 40 anni fa, perché a mio avviso è un film che forse all'epoca era persino troppo avanti per essere compreso completamente ed è stato forse apprezzato successivamente. E mi piace dire, in questo delirio organizzato di cui ho parlato brevemente, che nella versione originale, purtroppo nella versione italiana doppiata no, c'è un narratore che è Rod Serling, che è il narratore della vicenda, che è uno dei più grandi creatori delle serie televisive degli anni 50-60. Aveva creato questa straordinaria serie ai confini della realtà, che è una serie di fantascienza,
bellissima,
fatta di episodi, esatto, infatti ancora straordinaria. E quindi il citazionismo e l'amore per il cinema di De Palma passa anche per questo tipo di omaggi. Per poi non posso non ricordare la famosa citazione della scena della doccia di Psycho di Hitchcock, nella quale anziché accoltellare insomma questa donna che si sta appunto prendendo una doccia, il protagonista, questo fantasma, appunto fantasma però molto carnale, va ad insidiare invece il cantante che gli ha rubato in qualche modo la canzone, mettiamola così, tagliando appunto la tenda della doccia e poi con uno stura lavandini a salirlo anziché con il coltellaccio di Psycho. È una scena che dice tutto del cinema di De Palma, irriverente ma al tempo stesso un grande amore per il cinema che contraddistingue appunto tutta la New Hollywood. Torniamo un po' a quello che dicevo prima a proposito appunto di Lucas, Coppola e De Palma. E ribadisco, una colonna sonora forse un po' sottovalutata, con delle canzoni anche molto diverse, di stile molto diverso l'uno dall'altro, ma a mio avviso invece molto significativa e ancora oggi molto valida, pur legata appunto a certi stilemi di quegli anni.
Certo. Basti pensare che la varietà è un po' una delle caratteristiche di De Palma, pensare che sono suoi al contempo il fantasma del palcoscenico piuttosto che Omicidio a luci rosse e film come Scarface o Carlitos Way, è una cosa assolutamente sorprendente. E restando su questo registro un po' grottesco, ci avviamo anche verso il prossimo film. Professore, resti con noi qui a Gonarocchiul Maut.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
It's just a jump to the left. Put your hands on your hips.
Can't see me. No, not at all. in another dimension with voyeuristic intentions. Well secluded, I see all
with a bit of a mind flip.
You're into the time slip,
and nothing can ever be the same.
You're faced out on sensation,
like you're under sedation.
To the left.
Ma allo stesso tempo più fuori di testa e strani che probabilmente esistono nella storia del cinema. E Massimo ci invitava a spiegare questi suoni, sì, che sono un ballo. In realtà le cose, diciamo, più allusive non sono in questa canzone, o almeno non tutte, ma proseguono nel resto di questo spettacolo Rocky Horror Picture Show con Time Warp, che è uno dei balli di apertura, diciamo, di questo universo molto sgangherato che occhieggia un po' ai film horror di serie B, ma alla fantascienza, prendendo tutto un po' in giro e mixando con delle allusioni al sesso, alla transessualità, probabilmente anche futuristiche negli anni 70. Io mi ricordo, andando a vederlo a teatro, vi racconto, Cinzia e professore, ho dovuto nascondere l'argomento dello spettacolo ai miei genitori, avevo 16 anni, per riuscire ad andarlo a vedere. La ribellione.
Hai una vita proprio da ribelle, rocchettara, anche
hai visto,
tu.
Hai visto.
Ma prima di lasciare la parola al professor Riccardo Caccia, appunto, che per parlare di The Rocky Horror Show, io volevo dire giusto due cose sulla canzone che abbiamo ascoltato, appunto. Non che tu, Giorgia, non ne abbia già parlato, ma giusto per aggiungere altre due informazioni, nel senso che la canzone viene pubblicata nel 73 e viene poi utilizzata ovviamente nel suo adattamento cinematografico del 75, ma anche in una produzione televisiva del 2016. Come anticipavi, il nome è utilizzato per indicare quello che è la danza eseguita durante il ritornello della canzone, e questa canzone è un esempio e anche una parodia del genere dance, con una parte del testo sostituita appunto da questi passi di danza. La cosa curiosa è che questi passi e questi momenti della canzone sono proprio i momenti in cui il pubblico, sia a cinema che negli spettacoli teatrali, era invitato implicitamente, o forse anche per una voglia personale, a ballare, a fare tutti questi passi a sinistra, come viene detto più volte, o altre movenze varie. Ma appunto, questo per chiudere sulla canzone, professore.
Sei,
dicevamo,
la Piero Angela della musica, anche se sappiamo che ti stai dilettando a ballare, anche il professore, secondo me.
Sì, sì, io sto molleggiando qui sulla sedia con i piedi che ballano.
Beh, allora, rimanere fermi su questa canzone è veramente difficile, pur essendo io assolutamente negato per qualsiasi forma di danza. E racchiudere The Rocky Horror Picture Show in pochi minuti è quasi impossibile, per cui mi limito a dire alcune cose. Prima ho parlato a proposito di fantasmi e palcoscenici, di cult movie. Ecco, se c'è un, o meglio, il cult movie è Rocky Horror Picture Show. Avanti anche
sì,
questo di decenni. Il tema della transessualità e del travestitismo è qualcosa di assolutamente inedito per quell'epoca. E il personaggio principale, Tim Curry, questo Frankenstein, che fin dal nome insomma richiama a qualcosa di mostruoso, se prima avevo parlato del fantasma palcoscenico di delirio organizzato, qua siamo invece nel delirio totale, delirio disorganizzato. In un film, prima un'opera teatrale, insomma, e poi in un film, anche questo assolutamente di una grandissima genialità. Che cosa dice? Qual è la frase simbolo di Rocky Horror Picture Show? Don't dream it, be it, non limitatevi a sognarlo, siatelo. E questo film apre veramente le porte a un'idea di cinema che si interseca con lo spettacolo, con l'interazione con gli spettatori, che è assolutamente straordinaria, toccando dei temi anche molto importanti, voglio dire, con questa coppietta di fidanzati in cui lui ha appena chiesto a lei di sposarla dopo il matrimonio di alcuni amici, che si ritrovano in questo castello, appunto, di questo sorta di divertentissimo maniaco, interpretato da Tim Curry, attore britannico che senza costume è una persona assolutamente che nessuno noterebbe e che si trasforma veramente quando si traveste. Credo che Tim Curry in corsetto sia una delle immagini più sensuali della storia del cinema.
Bellissimo.
E con questa capacità di attrarre appunto tutti i poli, diciamo, sessuali, no? Siamo oramai nel XXI secolo, tant'è vero che sarà lui a introdurre al rapporto sessuale sia lui che lei, nel senso che sverginerà, insomma, questo verbo, entrambi, e così compierà, diciamo, in qualche modo il suo gesto d'amore anche nei confronti di questi due personaggi. Con lei, che è interpretata da una Susan Sarandon giovanissima, ma già bravissima, già un'interprete straordinaria, esatto. E poi, vabbè, con questa cosa che credo sia abbastanza risaputa anche da voi che siete molto giovani, che questo film ha introdotto veramente il tema appunto della riproduzione, in qualche modo, della riproposizione di quello che succede nello schermo sul palco davanti allo schermo, nel senso che anche a Milano c'era un cinema, che adesso ha smesso, che si chiama Messico, esiste ancora il Messico, in cui una volta alla settimana veniva proposto Rocky Horror Picture Show e in cui molti spettatori, addirittura abbigliati come i protagonisti del film, riproponevano sul palcoscenico le canzoni mentre sullo sfondo andava il film. Ecco, quest'immagine, secondo me, è un'immagine di multimedialità ante litteram che rende straordinario questo film per tanti versi, anche per la colonna sonora, che è comunque assolutamente divertente e anche quella bella delirante.
Eh sì, perché è un film che contiene tantissime canzoni che sono rimaste nella storia, il ballo di Janet con Rocky o altri pezzi, certo. Ed è diventato davvero un film cult delle notti cinematografiche, ma è arrivato un momento particolare della nostra puntata, vero Cinzia?
Esattamente, perché questo è il momento in cui noi coinvolgiamo ancora di più, se possibile, il nostro ospite nella musica della serata. Infatti, professore, è arrivato il momento in cui noi le faremo ascoltare una canzone di cui lei dovrà indicarci il nome dell'artista o della band, appunto, che la suona, la canta, e appunto il nome della canzone stessa. Ha soltanto un indizio, che è l'anno in cui la canzone viene pubblicata. Per cui cuffie ben salde alle orecchie e ascoltiamo questa canzone.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall for I can't
come dicevamo appunto presentando il gioco, l'unico indizio che aveva il nostro professore per indovinare questa canzone era l'anno di uscita, che in questo gioco sadico che io e Giorgia ci divertiamo a portare avanti corrisponde con l'anno di nascita appunto del nostro ospite. Professore, è riuscito a individuare artista, canzone?
Allora, il gioco non è solo sadico, è anche un po' perverso, perché così in radio uno può mantenere l'anonimato rispetto alla propria età, gli ascoltatori potevano pensare che fosse un trentenne, eccetera. Invece così si accorgono che sono un vecchietto nato nel 1962, impossibile non riconoscere l'autore, che è ovviamente Elvis Presley. Credo che la canzone, ma non sono sicuro, si intitoli Falling in Love with You, e forse ha anche la parte precedente del titolo, tra parentesi, ma non ne sono sicuro di questo. Che dire, un musicista che ovviamente, essendo io nato negli anni in cui lui andava per la maggiore, non ho potuto sentire molto vicino. Io sono un po' più figlio, diciamo, dell'epoca tardo pop e soprattutto di quella punk, post anche così via, ma questo è un altro discorso. Però Elvis Presley non si può non conoscerlo e non riconoscerlo soprattutto, per cui vi ringrazio perlomeno di essere stati clementi in questa avete rivelato la mia età, ma quantomeno mi avete facilitato il compito.
Allora possiamo dire che gli aggettivi con cui adesso i nostri ospiti possono definirci sono sadiche, ma anche perverse e clementi. Abbiamo arricchito in tutta la puntata.
C'è un po' di contraddizione.
Ma ci piace. Ma Giorgia e professore Caccia, questa canzone era la canzone d'amore più popolare e famosa di Elvis, ovviamente, ma non fu cantata per il suo interesse amoroso in Blue Highway, che è il riferimento a cui noi abbiamo agganciato appunto la canzone e l'abbiamo inserita in scaletta. Fu cantata a sua nonna in occasione del suo compleanno. Elvis infatti le ha regalato un carillon che ha aperto e ha suonato questa canzone, con la quale Elvis poi ha cantato. La melodia è basata su una canzone francese chiamata Placer d'amour, scritta nel 1784. E quella era una delle canzoni che ha registrato, che nessuno aveva la minima idea che sarebbe stata una canzone così bella. E a tutti è piaciuto solo a metà, diciamo, solo una canzone normale. E tutti si sono seduti intorno e l'hanno fatta passare come una canzone strana nella colonna sonora appunto di Blue Highway. Dicevo, Giorgia, vuoi introdurci e poi passare magari avanti nell'intervento? Che abbiamo ancora un altro pezzo di cui
Elvis.
Parlare.
Esatto, Elvis è stato un attore, sicuramente uno dei più grandi attori e cantanti, grazie all'intervento del colonnello Parker. Ma questa canzone, ora chiederemo al professor Caccia, è stata usata probabilmente in moltissimi altri film, visto che è un pezzo molto famoso. Adesso queste note dolci su cui probabilmente i nostri ascoltatori hanno ballato, hanno fatto partire lenti, come ci suggeriva Massimo in regia, che vogliamo arrivare a salutarci, ma il professor Caccia resterà con noi anche per il nostro Rock Between the Lines e per due parole sull'ultima canzone.
Esatto, però siamo arrivati al momento dei saluti finali, come stavi cominciando a dire, Giorgia, per cui io in realtà mi prendo uno spazio per rinnovare l'appuntamento con i nostri ascoltatori a lunedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9 su www.radiolion.it, ma ancora prima la replica il sabato dalle 17 alle 18. E adesso, professore, lei scoprirà che noi abbiamo un modo particolare per salutarci, e anzi la invito a partecipare con noi con un Let's Rock finale non appena, diciamo, mi esibirò in questo conto alla rovescia, lo faremo tutti e tre contemporaneamente. Per questo non ho nient'altro da dire se non 3, 2, 1, Let's Rock!
Ed è tempo di passare al nostro Rock Between the Lines, la rubrica dove analizziamo i testi delle canzoni più iconiche dell'argomento della nostra puntata. E per questa puntata non potevamo lasciare fuori una delle colonne sonore più sentite, risentite, cantate e ricantate del cinema, che appartiene a Rocky III, un film drammatico sportivo americano del 1982 che sicuramente avrete tutti visto e avrete sicuramente presente Sylvester Stallone che urla Adriana, eccetera, non in Rocky III ma nel primo. Però chiediamo a lei, il professore, se ci vuole dare qualche altra curiosità su questo film e sulla musica che andremo ad ascoltare tra poco.
Innanzitutto, il primo Rocky, in qualche modo anche quello rientra nell'ambito della New Hollywood, se vogliamo. Siamo già oramai nel 1976, quindi in un'epoca in cui la New Hollywood, il nucleo della New Hollywood sta un po' declinando. È un film di un regista non così significativo come John G. Avildsen, però il film racconta comunque di un eroe che è anche un antieroe, come tutti i protagonisti della New Hollywood. I protagonisti della New Hollywood sono quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti i protagonisti maschili e quasi tutti dei cosiddetti antieroi, soprattutto quasi tutti anche degli attori comuni, sono i primi volti comuni della storia del cinema americano. I vari De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson non hanno lo charme e l'allure delle star del passato, sia maschili che femminili, voglio dire. E quindi Rocky in qualche modo ripresenta una continuità con la New Hollywood. Poi qui siamo invece già nel 1982, il film è diretto dallo stesso protagonista, Sylvester Stallone, però quella vena di malinconia, quella vena di senso in qualche modo di grande, come dicevo prima, di grande appartenenza all'America con la maiuscola, ma anche un po' una sofferenza in certi momenti, si avverte anche in questo film. E quindi secondo me anche questo è un film significativo, perché si colloca, diciamo, in un alveo cinematografico apparentemente di machismo e di immagini dell'America vincente, ma in realtà con un sottofondo di malinconia non indifferente, che è la cosa che un po' interessa tanto e che credo sia uno dei punti anche di forza, se vogliamo, della New Hollywood, no? Questo grande senso che poi sta anche in quella che era la contestazione giovanile di quegli anni, un grande rifiuto, diciamo, di certe scelte politiche, ideologiche, sociali dell'America, però un grande attaccamento a quel paese sempre, anche quando si è collocati fuori da quel paese come i protagonisti di Rider, che si sentono invece profondamente americani. Ecco, Rocky è un personaggio, secondo me, comunque molto ambivalente e che andrebbe un po' rivalutato in questo senso anche.
Ma noi, per concludere quindi la puntata di questa sera, abbiamo scelto una canzone significativa anche perché tutti la conoscono, e se non per
anche
la sua
nostra sigla, tra
è
l'altro.
Per questo mi hai rubato le parole di bocca, volevo fare un grande applauso a noi stesse per aver inserito questa canzone nella sigla, me l'hai rubata, va bene.
Ma siamo modeste, non facciamo il applauso a noi stesse. Va bene. Di solito ci demoliamo sempre, oggi invece ce la cantiamo e ce la suoniamo e cantiamo e suoniamo con la prossima canzone,
che è appunto Eye of the Tiger.
Ritorno in strada, ho fatto il mio tempo, ho avuto le mie opportunità, sono andato lontano, ora ritorno sui miei passi. Solo un uomo e la sua volontà di sopravvivere. Così tante volte succede troppo velocemente. Baratti la tua passione per la gloria, non perdere il controllo sui sogni del passato, devi lottare solo per mantenerli vivi.
È l'occhio della tigre, è il fremito del combattimento che cresce per la sfida con il nostro rivale, è l'ultimo sopravvissuto conosciuto. Insegue la sua preda nella notte e ci sta guardando noi tutti con l'occhio della tigre.
Faccia a faccia. Fuori, nel caldo torrido, tenendo duro, restando affamato. Loro sistemano le probabilità fino a quando noi scendiamo in strada, per uccidere, abilmente, per sopravvivere. Mi rialzo dritto verso la cima, ho avuto fegato, ho ottenuto la gloria. Sono andato lontano, non mi fermerò adesso. Solo un uomo e la sua volontà di sopravvivere.
Tonight.
Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Io sono Riccardo.
Massimo alla regia e Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock. Out.